straordinario. Ecco i testi della liturgia prossima. La prima lettura è tratta dal libro del Siracide, nel capitolo 27, dal versetto 4 al versetto 7, o forse dal versetto 5 al versetto 8, dipende adesso da come è sistemata la numerazione nella nuova traduzione. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, arriviamo alla fine del capitolo 15, dal versetto 54 al versetto 58. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 92. Ma noi questa sera abbiamo a che fare con il salmo 82. E quindi il brano evangelico, che è il seguito della pagina che leggevamo domenica scorsa, nel capitolo 6 del Vangelo secondo Luca, i versetti da 39 a 45. Quest'anno il tempo ordinario si è prolungato fino a raggiungere questa prossima domenica ottava. Noi ci ritroviamo così ormai sulla soglia della Quaresima, dopo che la Chiesa ci ha condotti fin qui dal tempo di Natale, sempre incoraggiando il contatto con la parola evangelica e quindi il discernimento dei nostri cuori di ascoltatori. Da mercoledì prossimo saremo in Quaresima. Ci iscriveremo tutti nel ruolo di peccatori penitenti e ci lasceremo condurre là dove lo Spirito vorrà manifestare ancora una volta la sua potenza creatrice. Mentre gli eventi attorno a noi ci impongono drammatici interrogativi, il deserto della storia umana aprirà i propri varchi e noi scopriremo di essere preceduti da un viandante assai sollecito eppure premuroso con tutti. Impareremo a osservarlo, a seguirlo, ad amarlo, finché il varco si aprirà anche nel nostro cuore e noi saremo strada aperta per lui e noi saremo con lui nella sua Pasqua per la gloria del Padre. Venga dunque lo Spirito Santo e sarà rinnovata la faccia della terra. Leggiamo il testo della prima lettura nel libro del Siracide, versetti da 4 a 7 o da 5 a 8, ripeto, secondo di come è sistemato il testo. Anna Maria, leggi.
Quando si scuote un setaccio, restano i rifiuti. Così, quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace. Così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini.
Ecco, grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 6, dal versetto 39 al versetto 45. Monica, leggi.
Disse loro anche una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 82. Proseguiamo nel nostro cammino di salmo in salmo e siamo in ascolto della voce che parla al cuore, quella voce che ci è stata annunciata nel Salmo 81, ricordate l'ultimo rigo, il terzo del versetto 6, un linguaggio mai inteso io sento, ecco, un'altra voce misteriosa che parla e che parla al cuore per rompere la durezza, così come il Salmo 81 poi precisava nel versetto 13. La durezza del cuore umano. È così che questa voce vuole insegnare la lingua dell'unico amore, l'amore per l'unico, l'amore vero, l'amore così come si è rivelato a noi nella gratuità della iniziativa di Dio. Ricordate sempre nel Salmo 81, il versetto 10, non ci sia in mezzo a te un altro Dio, non prostrarti a un Dio straniero, quella richiesta che sembra diventare una implorazione da parte di Dio nei confronti del suo popolo, che diventa anche una testimonianza di dolente rammarico per come questa richiesta d'amore non ha trovato corrispondenza. L'amore unico, l'amore gratuito, l'amore alla ricerca di una risposta d'amore. Ed ecco, a noi e a tutti quelli che il Signore vuole liberare dalla barbarie dell'Egitto, si rivolge quella voce che parla con una insolita intonazione, con una sorprendente capacità di penetrazione, così da raggiungere l'intimo di quella profondità che nel nostro stesso cuore umano è sconosciuta a noi stessi. Ed ecco, ricordate il Salmo 114, la settimana scorsa, leggendo il Salmo 81, abbiamo avuto modo di richiamarlo. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro. Ecco, un'altra lingua, una lingua interiore, è un altro modo di interpretare, di leggere, di instaurare relazioni. È tutta la vita che viene ristrutturata secondo un criterio che è dettato da questa gratuita iniziativa d'amore mediante la quale il Signore rivela se stesso, ma mediante la quale il Signore è alla ricerca di una corrispondenza adeguata alla sua iniziativa in noi, quella voce parla in noi, risuona in noi. Ed ecco È proprio nell'ascolto di questa voce che il nostro giorno man mano prenderà la fisionomia matura e gloriosa del giorno in cui si celebra la festa. In realtà tutto il Salmo 81 era impostato come un accompagnamento orante alla celebrazione della festa, anzi al plurale delle feste. Versetto 4, nel plenilunio nostro giorno di festa, ma qui è in questione tutto un calendario liturgico che è memoria delle feste che vengono celebrate con sistematica puntualità nel corso di un anno e così di anno in anno, qui è in questione la celebrazione della festa in quanto l'oggi della visita di Dio, l'oggi del dono d'amore che viene da Lui, l'oggi della comunione con Lui è in tutto e per tutto coincidente con l'apprendimento della lingua nuova in noi. È proprio questa progressiva armonia del nostro animo umano, del nostro cuore nell'intimo, alla voce che ci parla, che instaura la festa autentica, la festa della vita, la festa che interpreta l'intero svolgimento della storia umana nella sua dimensione ecumenica, come rivelazione dell'iniziativa di Dio e come risposta che ritorna a Lui. E questo senza sconfessare il valore delle scadenze liturgiche che permangono al loro posto, nei loro momenti, con la loro ritualità, ma diciamo, tanto uno ci ha sollecitati a intraprendere ben altro itinerario. Si tratta di ascoltare quella voce che parla al cuore e che chiede al cuore umano di rendersi docile in obbedienza al dono d'amore che viene da Dio, perché tutto del nostro vissuto sia svolto e offerto come risposta d'amore. Fatto sta, vedete, che il Salmo 81 ci parlava dei nemici. Ci sono di mezzo i nemici. Se voi ritornate per un momento al versetto 15 e al versetto 16, leggevamo la settimana scorsa, subito piegherei i suoi nemici. Vedete qui nell'ultima strofa del Salmo, strofa che è caratterizzata da un tono di particolare accoramento. Se il mio popolo mi ascoltasse, dice il versetto 14, è un sospiro che proviene dal profondo segreto del Dio vivente, dall'intimo del suo mistero. Se mi ascoltasse questo popolo, se Israele camminasse per le mie vie, già, vedete, qui c'è di mezzo la necessità di intraprendere questo itinerario di educazione nell'ascolto, di cui il Salmo ci parla, e contemporaneamente c'è da intraprendere un cammino che è condiviso con il suo, le sue strade che diventano le nostre strade, il suo modo di venirci incontro che diventa il nostro modo di procedere nell'affrontare le vicende della nostra condizione umana, nelle dimensioni di spazio e di tempo che ci aprono in un modo o nell'altro a tutto quello che è presente sulla scena del mondo, tutto quello che è avvenuto, avviene, avverrà nel corso della storia. Ed ecco, qui si tratta di affrontare i nemici, per piegarli, dice il versetto 16, i nemici, per piegarli. Subito piegherei i suoi nemici? Già, e contro i suoi avversari porterei la mia mano. Notate che a proposito di questi nemici, qui compaiono due espressioni, leggevamo la settimana scorsa, nel versetto 15, dove ho appena letto subito piegherei i suoi nemici, ed ecco il rigo che segue, contro i suoi avversari porterei la mia mano, dove gli avversari sono quelli che tolgono il fiato, nemici, coloro che ci stringono dentro a una morsa che è soffocante. Nel versetto 16, lì dove leggo di nuovo i nemici del Signore, in ebraico il testo dice coloro che odiano il Signore. Vedete, i nemici, presente che in queste pochissime battute sono comunque caratterizzate attraverso sfaccettature molto significative, una morsa che ci stringe e minaccia addirittura il rischio di un prossimo soffocamento, una presenza che pretende o pretenderebbe di assumere una posizione magistrale in modo tale da cancellare odiosamente il riferimento al Signore. I nemici. Ed ecco, il nostro Salmo ci parlava di quanto fosse necessario ascoltare quella voce e camminare su quelle strade. In realtà, vedete, qui è proprio più che mai urgente darsi da fare, e darsi da fare non perché improvvisamente scopriamo di essere abilitate a chissà quali imprese, ma appunto prendere sul serio questa sollecitazione ad ascoltare e a camminare, per riconoscere questi nemici, per discernerli. Perché questi nemici, il Salmo 81 ce lo diceva e su questo abbiamo riflettuto a suo tempo, i nostri nemici fanno parte di noi. Lo dice il Salmo proprio nell'ultimo versetto, 17. Se il mio popolo mi ascoltasse, se camminasse per le mie vie, ecco, ma io li nutrirei con grasso di frumento e ti, ricordate, senz'altro vi facevo notare che bisogna usare il pronome personale di seconda persona, ti sazierei con miele di roccia. Già, questi nemici, laddove intanto vedete la voce continua a interpellarci, continua a bussare, a infiltrarsi, a penetrare, a mandare segnali, ed ecco man mano che ci agitiamo sulla scena del mondo, in un modo o nell'altro arranchiamo, ci trasciniamo, ci guardiamo attorno, camminiamo in un modo o nell'altro, in maniera più o meno confusa o più o meno intraprendente, ma ecco, c'è di mezzo la necessità sempre urgentissima di affrontare l'interferenza determinata da questi nemici che fanno parte di noi. Ed ecco il nostro Salmo 82, vedete, queste chiacchiere per introdurre il Salmo che adesso leggeremo, Salmo breve tutto sommato, solo 8 versetti, ma un Salmo che si connette direttamente con quel che abbiamo letto e che adesso tentavo di richiamare, quando il Salmo 81 ci ha sollecitati a affrontare la presenza che in noi è motivo di un mancato ascolto della voce, è motivo anche di un dirottamento rispetto alle strade che ci sono offerte, perché le strade percorse dal Signore verso di noi. E allora il Salmo 82, una composizione di stampo profetico, nel senso che qui viene impostato un contesto, viene descritto un ambiente di tipo giudiziario. Ed ecco la presenza e l'operare di Dio in questo contesto. Per questo dicevo una composizione di tipo profetico, perché nel linguaggio dei profeti è molto frequente l'uso di una scenografia del genere. Il Signore che attraverso il profeta si manifesta come colui che vuole impostare un dibattito giudiziario, una contestazione, sviluppa una requisitoria, intraprende una polemica, e il Signore discute con il suo popolo. Ecco, vedete, tutto comunque nel nostro Salmo, brevissimo, tutto quel che adesso ci consente di inserirci in quel certo contesto giudiziario a cui accennavo, tutto poi si sviluppa in una, come dire, in una forma propriamente orante. È veramente un salmo, dunque è veramente preghiera. Ma la scenografia che qui riusciamo facilmente a ricostruire conferisce alla nostra invocazione orante un'intensità particolare. Vedete qui, il Salmo si apre con la descrizione appunto di una assise giudiziaria, il versetto 1. Dio si alza nell'assemblea divina, giudica in mezzo agli dèi. Il processo che qui viene istruito riguarda coloro che qui sono denominati dèi, Elohim, Elohim. Notate che il termine Elohim è lo stesso che fa da soggetto qui all'inizio del versetto. Dio, Elohim, si alza nella assemblea divina, l'assemblea di El, e dice il testo in ebraico, e giudica in mezzo agli Elohim. Vedete che il termine Elohim serve solitamente a indicare Dio, ma il termine Elohim di per sé è un plurale, in qualche caso ancora ha il significato che ci rimanda alle divinità del Pantheon cananeo. E qui vedete questa molteplicità di esseri divini viene messa a confronto con l'unico, una corte, un tribunale, e nel contesto di questo ambiente Dio prende posizione, lui, e prende posizione in modo tale di sistemare al loro posto, esautorare di qualunque volontà di ribellione o di qualunque presa di posizione alternativa coloro che sono dei. E vedete che questo termine in altri casi nell'Antico Testamento serve a indicare le autorità di questo mondo. Sono divinità? Beh, adesso ritorniamo a questa affermazione, ma è un termine che serve in alcuni casi, e senza scandalo per nessuno, a individuare coloro che svolgono posizioni di governo, posizioni di dominio nel contesto delle potenze che occupano la scena del mondo. E questo riguarda la realtà degli ambienti privati contenuti entro limiti abbastanza circoscritti, ma questo riguarda anche i contesti pubblici, laddove le autorità di questo mondo governano in maniera tale da assumere una rilevanza visibile che diventa davvero travolgente, e così nel corso della storia umana. E più esattamente ancora, vedete che questo termine Elohim in alcuni casi è attribuito a coloro che svolgono esattamente funzioni giudiziarie, i giudici, i magistrati. Tenete presente che il verbo giudicare, tra l'altro il verbo che compare qui nel versetto 1, è verbo che in ebraico ha un significato più ampio che per noi, perché la magistratura che giudica è allo stesso tempo anche la magistratura civile, la magistratura politica, la magistratura che governa. Giudicare è spesso un verbo equivalente a quello che noi diremmo esercitare il potere nel contesto di una organizzazione sociale che si struttura in obbedienza a un'autorità. Ecco, e vedete qui la presenza degli dei, la presenza delle autorità, la presenza dei giudici, la presenza di coloro che sono potenti, la presenza di coloro che in un modo o nell'altro governano, in piccolo o in grande, sempre fa riferimento a lui, obbedisce a lui, che è unico, che è unico. Ed ecco, vedete che qui, proprio a loro, si rivolge adesso il discorso che segue nella strofa che va dal versetto 2 fino al versetto 4. Vedete che la strofa nella mia Bibbia è contenuta entro le virgolette, forse anche da voi. È un discorso che Dio, lui, rivolge agli dèi, loro, le autorità, coloro che gestiscono il potere, coloro che dominano la scena. Ed ecco una requisitoria di accusa, una contestazione precisa, rigorosa, puntuale. Leggo. Versetto 2. Fino a quando giudicherete iniquamente e sosterrete la parte degli empi? Difendete il debole e l'orfano, il misero e il povero fate giustizia, salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalla mano degli empi. Ecco, una denuncia. E insieme, vedete, un urgente richiamo che continua a sviluppare un programma che evidentemente sta molto a cuore al Dio vivente, e è esattamente il programma nel quale si esprime la sua volontà. di governo. Qui gli impegni che competono alle autorità. E subito vedete una contestazione, perché coloro che assumono questo ruolo, che per come adesso stiamo considerando, appare sulla scena del mondo dotato di una rilevanza in qualche caso particolare limitata, in altro caso pubblica, comunque una rilevanza oggettiva, ed ecco, sono protagonisti di un abuso, perché fino a quando giudicherete iniquamente, ecco un abuso, sosterrete la parte degli empi. Dunque questo sostenere la parte degli empi, sollevare alla lettera, sollevare il volto degli empi, dei Reshaim, favorire gli empi, come mai? Dunque un modo di esercitare l'autorità, un modo di essere uomini di potere, di governo, che è esattamente in contraddizione con quel programma che invece viene ribadito nei due versetti seguenti, perché rispetto all'autorità abusiva, l'autorità dovuta è quella che difende. Notate che il verbo difendere qui traduce quello che in ebraico è sempre il verbo giudicare. Difende il debole e l'orfano, vedete, il misero e il povero, il debole e l'indigente, tre coppie di termini che rimandano al mondo degli oppressi. Sono ben sei termini, è vero che lo stesso termine compare due volte, quindi diventano cinque, ma c'è veramente come uno scenario che adesso si amplia sotto il nostro sguardo, in modo tale da raccogliere una partecipazione immensa, una moltitudine di esseri in un modo o nell'altro condizionati, umiliati, schiacciati per come viene esercitato il potere da coloro che lo detengono. Ed ecco coloro che sono, qui dice il debole, magri, sottili, quasi invisibili, quasi impalpabili, tanto sono ridotti ai minimi termini. E poi si aggiunge l'orfano, e poi nel rigo seguente si parla del misero, colui che è sottomesso, colui che è schiacciato, che sta sotto, e si aggiunge l'altro termine con povero, che è lo sprovveduto, il disorientato, colui che non ha mezzi per dare risalto alla propria presenza sulla scena del mondo. E poi di nuovo ci sono i deboli, e poi ci sono, vedete nel versetto 4, gli indigenti, gli squalificati, che è qualcosa ancora di diverso, se non proprio di più, rispetto alla debolezza che viene nuovamente menzionata qui. Squalificati, esclusi, c'è proprio anche non solo il dato empirico di una presenza non considerata che sfuma come polvere nell'aria, ma è una presenza giudicata, disprezzata, squalificata, evion in ebraico. Ebbene, vedete, tutto questo, vedete, per illustrare a cosa serve l'autorità. E serve esattamente, vedete qui, per instaurare un regime di opposizione agli empi. È la fine della strofa, versetto 4, il secondo rigo, liberatelo dalla mano degli empi, che invece sono favoriti dall'autorità abusiva. E vedete che qui è il Dio vivente che interviene, qui è l'autorità di Dio che si manifesta, Qui è lui che prende posizione nella storia umana. E vedete che qui prende posizione lui che è Dio in rapporto agli dèi. E la questione diventa rigorosamente teologica. Ma chi è Dio? Chi è Dio? Già, cosa c'è sotto a questa così drastica, precisa, rigorosa denuncia di quegli dèi che occupano la scena del mondo e hanno fisionomia umana, sono ben, come dire, configurati come rappresentanti di istituzioni civili, sociali, politiche, istituzioni umane, attori che assumono in modo così, così rilevante il ruolo di protagonisti nel corso della storia. Ma attenzione, perché qui adesso la strofa che segue coincide con il versetto 5, un solo versetto che però sviluppa un momento di riflessione, che ci aiuta a evitare un veramente un rischio che potrebbe diventare molto, come dire così, pericoloso nella nostra ricerca, laddove appunto il Salmo 82 ci aiuta a riconoscere i nemici e a discernerli. Un rischio pericoloso, perché vedete qui c'è di mezzo il riferimento alle figure autorevoli che esercitano il potere, quelle figure che esercitano il potere, ma c'è di mezzo, vedete, quel certo ingranaggio inquinato nell'animo umano per cui l'esercizio del potere acquista un valore sacro, diventa un riferimento divino. Ed ecco, qui abbiamo a che fare con l'idolatria che assume una fisionomia macroscopica per quanto riguarda questa scenografia pubblica nel corso, che fa da contesto allo svolgimento della storia umana, ma vedete, è una idolatria che è radicata nell'animo umano e non soltanto di alcuni personaggi che occupano il primo piano della storia. È nell'animo umano che questa idolatria è radicata come pretesa di attribuire alle capacità umane, all'iniziativa umana, agli sforzi umani, all'esercizio del potere, comunque un valore divino. E qui vedete il versetto 5 ci aiuta a evitare quel rischio pericoloso a cui accennavo un momento fa, perché qui è veramente in questione come dire, un inquinamento, un fenomeno di corruzione, una pretesa di alternativa rispetto all'iniziativa del Dio vivente, che è l'espressione più infernale che mai del della contraddizione in cui è sprofondata, in cui è intrappolata la nostra libertà umana. Prigionieri di noi stessi, prigionieri di quella definizione di noi stessi come protagonisti, come soggetti in grado di esercitare in autonomia un potere. Questo, vedete, senza pensare a chissà quali grandiosi personaggi, ma esattamente nel vissuto per lo più nascosto, riservato, periferico, marginale di ogni essere umano. L'idolatria del potere. E allora qui il versetto 5 dice: non capiscono, non vogliono intendere, avanzano nelle tenebre, vacillano tutte le fondamenta della terra. Già, ecco. La idolatria, nel senso di quel conferire un valore assoluto e sacro all'esercizio di un di quel potere che è disponibile, tenendo conto della varietà delle situazioni, disponibile a ogni essere umano, a ognuno di noi. E tutto questo è causa di una tenebra, dice qui, una oscurità, tenebre. E vedete, causa di angoscia, dice. Non capiscono, non vogliono intendere. Tra l'altro questo non capisco non è un fatto intellettuale, è una corruzione affettiva, è la conoscenza nel senso biblico, è una dinamica affettiva che è inquinata, che è deviata, è un curvarsi dell'animo umano che si ripiega su se stesso e senza bisogno di pensare a chissà quali manifestazioni plateali, è un rannicchiarsi del nostro vissuto all'interno di uno spazio tenebroso la gratuità della relazione affettiva è più che mai compromessa, se non addirittura proprio inquinata e cancellata. Ed ecco, avanzano nelle tenebre, dice qui, un'immagine che nella sua essenzialità è veramente drammatica. Vedete, gente che si muove così alla cieca, strade che non sono orientate, misurate secondo criteri di promozione per la vita, ma gente che vacilla, vedete, in un contesto nel quale le strutture della vita sociale sono esposte alle incursioni sto pensando proprio a questo, le incursioni più inimmaginabili, inconcepibili, per quanto poi assumano anche una fisionomia logica, coerente, intraprendente, le strutture della vita sociale sono attraversate da questa maniera di esercitare il potere all'impazzata, e ripeto, senza bisogno di andare a pensare ai grandi fenomeni della storia umana, è il nostro vissuto che è così compromesso, e naturalmente questo comporta anche un disordine per l'ambiente cosmico. Vedete qui il versetto 5 diceva: vacillano tutte le fondamenta della terra. Esercitare il potere in nome di valori artificiali, possono essere anche valori ideologici, valori artificiali, e qui vedete l'accenno a idoli che diventano valori di riferimento insostituibili, preziosi, a cui ci si deve, su cui ci si orienta, anche se in un contesto così caotico percorrendo strade che sono sempre esposte a chissà quali precipizi, ma l'idolo come opera dell'uomo che si specchia, si riconosce, trova in quel riferimento, in quella realtà divinizzata, la maniera per divinizzare se stesso. E ci sono idoli benevoli, idoli gratificanti, ci sono idoli intimidatori, idoli severi. In ogni caso, vedete, l'idolo come garanzia conferisce all'esercizio del potere un valore assoluto. È così e deve essere così. Un'ingiustizia dovuta. Altro che la giustizia di cui sta parlando qui il Salmo, e compreso naturalmente poi il dissesto ambientale, no? Poi ci sono di mezzo anche gli idoli mentali, no? Le idee su Dio che diventano come definizioni a cui viene attribuito un valore assoluto, quando in realtà il valore assoluto viene attribuito alla pretesa umana di definire Dio. È un'idolatria che si incurva dentro all'animo umano come esaltazione della nostra soggettività. È il vero nemico, è il nemico. C'è Teodoreto che, a proposito di questo versetto 5, dice: hanno rifiutato la luce, a causa del loro rifiuto la vita è piena di turbamento, di tumulto, di mali che fanno tremare e scuotono la terra. E sempre a riguardo di questo versetto 5, Kimchi, maestro della tradizione ebraica, dice: quando i giudici sono iniqui è come se non sapessero e non comprendessero più qual è il senso di ciò che fanno, sono allo sbando. Essi allora camminano nelle tenebre, in quanto accecati dai doni e per le loro opere, giustamente, i doni sono i regali li disorientano rispetto all'esercizio della loro funzione. Qui l'attenzione è concentrata sulle figure di coloro che dovrebbero esercitare una funzione giudiziaria. Ebbene, accecati dai doni, per le loro opere giustamente vacillano tutte le fondamenta della terra e il mondo va in rovina, perché il diluvio sopraggiunge proprio a motivo della violenza. Già, versetto 5. Una riflessione, vedete, che ci rimanda a noi, tutti e ciascuno di noi, a se stesso e al nemico che si insinua nell'animo umano come capacità di elaborare una motivazione che conferisce alla nostra soggettività un valore assoluto. e questa elaborazione interiore comporta il brivido di una impresa grandiosa, clamorosa, stravolgente. L'esercizio del potere come valore divino. E vedete che qui ci sono di mezzo le nostre parole, i fatti, le nostre fatiche, le nostre, come dire così, relazioni, c'è di mezzo esattamente la questione per eccellenza, ma quale amore? Muove, ispira, dà pienezza alla nostra vita. E vedete, qui l'ingiustizia è divenuta un valore divino. E allora il versetto 6, insieme col versetto 6, il versetto 7, ecco che nel contesto di quell'assise giudiziaria a cui accennavi inizialmente, viene pronunciata una sentenza. Io ho detto, è il Dio vivente che prende posizione, io ho detto, voi siete dei? Siete tutti figli dell'Altissimo? Notate che qui bisognerebbe dire, benché voi siate dei e siate figli, tutti figli dell'Altissimo, benché, ecco, eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti. Vedete, una sentenza chiarificatrice. La demolizione dell'idolatria. Siete creature. Così come leggiamo nelle prime pagine del Genesi, la riduzione di ogni creatura alla sua propria misura, alla sua effettiva realtà. Siete dei? Dunque, siete giudici? Certo, avete questo ruolo, avete in mano strumenti, avete da esercitare una responsabilità, avete un'autorità che vi è stata assegnata come un compito. E ricordate a quale scopo? Ed ecco, siete figli dell'Altissimo, siete creature. Gli idoli sono, qui dice, come ogni uomo, in ebraico Adam. Gli idoli sono come Adamo, un uomo, e vedete poi dice il rigo seguente, come tutti i potenti sono i principi della terra. Gli idoli sono come un principe che muore. E vedete, resta la grandezza di Dio, resta l'unicità di Dio, resta Lui che interviene, ma Lui che, vedete, sta penetrando là dove la nostra condizione umana tende ad asserragliarsi in se stessa e a progettarsi come valore divino, ed ecco la grandezza di Dio che è unico. E d'altra parte, vedete, mentre è unico, è sempre più vicino, sempre più vicino. Lui che è lo sconosciuto è colui che è presente, che illumina il mondo, che spodesta dal trono la nostra impietà e ci riduce alle misure che ci riguardano, che ci definiscono, che ci identificano autenticamente. Siamo creature. Questo sbugiardamento dell'idolatria è, vedete qui il passaggio fondamentale, adesso in continuità col Salmo 81, per quanto riguarda l'ascolto autentico di quella voce, che non è semplicemente una musichetta delicata che è così solletica nell'animo umano, una particolare sensibilità. Qui è veramente quella voce che spodesta dal trono l'idolatria. E quell'idolatria che è in noi, quell'idolatria che è prerogativa del nostro modo di stare al mondo in quanto pretendiamo di essere protagonisti in virtù di noi stessi e non in corrispondenza a un dono d'amore, non in un contesto di gratuità che ci precede, ci accompagna, ci struttura e ci ricapitola in un disegno di portata universale. E allora vedete, il Salmo si conclude adesso con un'invocazione. Il versetto 8: sorgi Dio a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti. E qui ritorna il verbo giudicare che abbiamo incontrato nel versetto 1, poi è ricomparso successivamente, ed ecco qui l'invocazione è rivolta a lui, al Dio vivente, perché è a lui che noi consegniamo tutto questo carico di empietà che lui stesso illustra, lui stesso, come dire, denuncia per come parla, per come si rivela, per come traccia strade da percorrere e rispetto alle quali noi ci accorgiamo di essere distratti, disorientati, ed ecco, è proprio lui che si è preso la briga di scardinare l'empietà che ci rende prigionieri di noi stessi, schiavi di noi stessi, e adoratori di quell'idolo che attraverso le varie forme di pensiero e di azione, di progettualità e di discernimento a modo nostro, e in realtà è sempre l'idolo in cui adoriamo noi stessi. Ebbene, sorgi Dio a giudicare la terra. Giudicare la terra. Qui è veramente la strada della liberazione che si apre per noi. Liberazione dall'idolatria per il cuore umano, che poi diventa l'opera di restaurazione per il mondo intero. Infatti qui tra l'altro il Salmo si conclude con il richiamo a tutte le genti, che è, come dire, veramente l'umanità intera. Questo percorso di liberazione non è riservato a qualche interlocutore privilegiato o a qualche angolo di mondo in cui si può costruire un ghetto di devoti. No, qui è proprio la condizione umana nella sua universalità che è implicata. Sorgi Dio a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti. E d'altra parte, vedete, quell'ascolto della voce che ci mette in maniera così drastica alle strette e chiarisce in maniera così autorevole come l'unico non si confonde con i nostri pensieri, i nostri desideri, i nostri affetti. È l'unico. E d'altra parte, vedete, è proprio da lui che abbiamo ricevuto la dimostrazione di una volontà d'amore che instaura un rapporto di comunione che è più intimo, profondo e radicale di così non potrebbe essere. E allora ci troviamo inseriti davvero in un contesto dove il mondo intero che è stato qui individuato come il quadro all'interno del quale si consuma la catastrofe dovuta all'idolatria prodotta dagli uomini, e il mondo intero è in realtà un patrimonio di famiglia. Siamo suoi, tutto è suo, ma siamo liberi e siamo in grado di percorrere le strade della vita. Siamo veramente raggiunti da quella voce che ci spiega come siamo amati nella gratuità per cui tutto ci è donato, ecco che in tutto e sempre possiamo fare del nostro vissuto una risposta d'amore. Possiamo camminare, possiamo parlare, possiamo pensare, possiamo operare, possiamo lavorare, possiamo crescere, possiamo patire, possiamo morire per un motivo d'amore, nella gratuità di questa avventura che in maniera sempre più coinvolgente ci sta conducendo lungo le strade della conversione alla vera vita. E allora lasciamo da parte il Salmo 82. E ritorniamo al Vangelo secondo Luca, nel capitolo 6. Leggevamo la settimana scorsa fino al versetto 35, mi sembra. No, 38, sì, sbagliavo. 38. Noi sappiamo che Gesù è il maestro che ha deciso di formare un popolo di ascoltatori. Capitolo 6, versetto 12, ricordate come la narrazione evangelica si interrompe con la constatazione che Gesù si ritira perché sta programmando il suo impegno, la sua attività, dal momento che è alla ricerca di ascoltatori e si rende conto di avere a che fare con delle opposizioni, dei rifiuti, una mancanza di ascolto. Allora ecco, è lui stesso che si prende l'impegno di formare un popolo di ascoltatori, versetti che seguono fino al versetto 19. Ne parlavamo già la settimana scorsa, la sua è un'altra lingua, già anche la lettura del Salmo 82 di questa sera ci rimanda a considerazioni che abbiamo avuto modo di sviluppare una settimana fa. Un'altra lingua, c'è un'altra lingua che ci è data ad ascoltare, c'è un'altra voce che parla al cuore, ma naturalmente, vedete, non è soltanto un richiamo un po' sdolcinato o stupidamente sentimentale, senza con questo togliere valore all'aggettivo sentimentale, che è un aggettivo quanto mai positivo ed eloquente, ma è la voce che parla al cuore veramente, che penetra veramente, che imposta veramente un altro discorso, che rimette tutto in discussione del nostro vissuto, ma è una discussione liberante, gratificante, beatificante. C'è di mezzo per davvero la riapertura di quella strada da percorrere per realizzare la nostra vocazione alla vita, quella strada che è stata interrotta, che è stata in qualche modo smarrita che sembra essere avvolta dalle nubi o i fumi di una vicenda umana che è affannosamente alla ricerca poi di altre strade. Ebbene, Gesù ha un suo programma, e qui l'Evangelo ci riguarda, ce ne siamo resi conto leggendo queste pagine, ma non è una novità per nessuno, ci riguarda in quanto siamo poveri e così pronti all'ascolto. E così si entra nell'oggi della visita di Dio, quella visita di Dio che Gesù prospettava fin dall'inizio della sua attività pubblica nella sinagoga di Nazareth. Oggi per voi che ascoltate, oggi per voi che ascoltate, ma appunto è l'ascolto che non è stato ottenuto da Gesù, maestro, e allora è lui stesso che vuole mettersi nell'atteggiamento dell'insegnante che attende l'ascolto, lo dà per scontato, lo può supporre come un riscontro automatico, inevitabile. Questo riscontro non c'è, allora è lui che si impegna nella pedagogia dell'ascolto per poterci condurre nell'oggi della visita di Dio. Certo, laddove lui è l'ascoltatore, il maestro è il vero ascoltatore, in lui la parola di Dio è realizzata. Fatto sta che qui, vedete, così e soltanto così ci si apre alla novità assoluta dell'amore gratuito. Beati voi poveri, quel che segue, guai a voi ricchi, ma a voi che ascoltate, il versetto 27. Da qui partiva la lettura del brano di domenica scorsa. A voi che ascoltate, siete i poveri menzionati precedentemente, ma a voi che ascoltate, ecco. L'Evangelo ci riguarda in quanto siamo poveri. Ed ecco, in quanto siamo poveri siamo messi in grado di ascoltare. Dove dire poveri è la nostra realtà, con tutte le sue oggettive insufficienze, debolezze, tutto ciò che c'è di incompiuto nel nostro vissuto e che non è un motivo per considerarci sconfitti o addirittura perduti, tutt'altro. È proprio nella nostra povertà di creature umane che siamo raggiunte, ed è una povertà da riconoscere e apprezzare come il contesto nel quale il nostro vissuto si apre a lui che parla e si sintonizza con la sua intenzione di comunicare, di condividere con noi quel che in lui è realtà vissuta, la novità dell'amore gratuito. A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici. Ne parlavamo la settimana scorsa, vedete, questo non è un discorso che si può proporre così tanto per fare spettacolo al circo. No, a voi che ascoltate, io dico, quei poveri a cui Gesù si è rivolto precedentemente, certo. E d'altra parte è proprio questo ascolto che ci rende poveri, Mentre è vero che sono i poveri che ascoltano, è altresì vero che è l'ascolto che ci rende poveri, e dunque entrare in questa dinamica dove l'Evangelo che ci rende poveri ci rende ascoltatori e ci coinvolge in quella novità di cui è protagonista lui, il figlio che Dio ha donato a noi, che traccia la strada della vita nuova, la strada di Dio, la strada della vita, la strada della conversione alla vita. E allora, vedete, il grande discorso della pianura qui. Davamo uno sguardo la settimana passata, i versetti che seguono fino a 38. Adesso, vedete, vorrei ricordare che il perno centrale del discorso, come già vi dicevo, sta nel versetto 36. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Noi ci troviamo coinvolti nella dinamica della gratuità, quella gratuità che palpita nelle viscere del Padre, questo essere misericordioso è prerogativa di colui che è dotato di viscere urgenti, incandescenti, fervorose, le viscere che sono le prerogative di quella sorgente inesauribile di vita nella gratuità dell'amore, che è l'intimo del mistero di Dio, di cui noi parliamo così sempre con tante approssimazioni. Fatto sta che adesso, vedete, questo coinvolgimento nostro nella dinamica della gratuità di cui poi parlavano i versetti precedenti, che noi abbiamo passato in rassegna con molta, come dire, grossolanità la settimana scorsa, tutta la prima parte del discorso, questa progressiva adesione a quella dinamica della gratuità che nel versetto 36 è tutta ricapitolata nel rivelarsi del grembo del Padre, il grembo del Dio vivente, le viscere della misericordia. Ebbene, noi siamo coinvolti in questa prospettiva perché alla scuola di Gesù ascoltare significa affrontare il cammino che rende povero il nostro cuore umano. E questo man mano che maturiamo nella sintonia con il suo cuore di figlio, e quindi maturiamo nella familiarità con il mistero di Dio. Dicevo a suo tempo, non è in questione esattamente la formula dottrinaria, una dottrina più morale, più impegnativa e più nobile, non è questo, sarà anche questo a un certo punto un linguaggio a cui bisogna ricorrere, ma non è questo. C'è di mezzo una espropriazione progressiva man mano che impariamo a riconoscere i nemici che sono dentro di noi, e qui vedete il Salmo 82 ci ha indicato il percorso da affrontare, la durezza del cuore, che poi è la sintesi ancora una volta di quel ripiegamento della nostra soggettività umana nell'adorazione di se stessa, l'idolatria allo stato puro. Ebbene, qui noi siamo inseriti in questa in questa corrente di vita nuova, nella gratuità dell'amore, che scaturisce dal grembo del Dio, ma che passa attraverso il cuore umano di Gesù e giunge a noi. Ed ecco, è questo coinvolgimento che ci rende poveri, che ci educa nell'ascolto, che ci raggiunge con quella voce che parla al cuore nostro e che educa in noi nuove capacità, nuove potenzialità, nuove energie per quanto riguarda l'impostazione e quindi poi lo svolgimento della nostra vita. E la vita sta nelle nostre relazioni, in quello che ci riguarda, con tutti i limiti da cui siamo definiti e a cui non sfuggiamo, e che pure non sono limiti che ci impediscono di vivere, sono i limiti all'interno dei quali la nostra vita, povera com'è, si apre esattamente nella gratuità dell'amore alla smisurata gratuità dell'amore che viene da Dio. E allora qui il testo, vedete, che adesso abbiamo sotto gli occhi, ossia la seconda parte del discorso. Credo di avervi già detto la settimana scorsa che sviluppa considerazioni che riguardano in maniera più diretta la vita fraterna, la vita comunitaria, il discepolato come progressiva educazione a quella sintonia con la gratuità dell'amore che viene da Dio, tutta la prima parte. La seconda parte, il discepolato come cammino che si viene verificando e prende dunque una posizione oggettiva, costruttiva, operativa nelle cose del mondo, in un contesto che è prerogativa di un ambiente comunitario, un contesto di fraternità, che è il contesto in cui il cammino del discepolato viene oggettivamente e positivamente verificato. E allora qui dice la seconda parte del discorso, dal versetto 37, noi già leggevamo domenica scorsa questi due versetti 37 e 38, ma vale la pena di ripartire da qui, dopo aver fatto subito un passo avanti, e se spostiamo lo sguardo sull'ultimo versetto del brano evangelico di domenica prossima, il versetto 45, leggiamo: l'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore. Ecco, tra non molto ritorneremo a questo, considerare questo versetto, e in ogni caso vedete che qui viene concentrata l'attenzione su quello spazio interiore, che è lo spazio del cuore, dallo spazio che si allarga, che si spalanca nel cuore, dipende poi la totalità delle relazioni che danno forma al nostro vissuto. Ebbene, quale lingua parla il nostro cuore? Qui il versetto 45 dice: la bocca parla dalla pienezza del cuore, ma quale lingua parla nel nostro cuore? Vedete che siamo in continuità con quella ricerca dedicata all'ascolto della voce che parla con quella nuova lingua che è dimostrazione di come per davvero è aperta la strada che ci conduce fuori dalla barbarie dell'Egitto, ecco, e adesso quella lingua come parla nel cuore nostro. Fatto sta, vedete, che ritorniamo ai versetti 37-38. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate vi sarà perdonato, date vi sarà dato. Quattro esplicitazioni della novità, di quella novità che caratterizza il nostro vissuto in quella dinamica dove è la gratuità della corrente d'amore che proviene da Dio che ci coinvolge. Bene. Ebbene, quattro esplicitazioni, tra l'altro due formule negative, non giudicate, non condannate, due formule positive, perdonate, date. Notate che in ogni caso è in questione il cuore. In un primo caso il cuore che esclude, in un secondo caso il cuore che dà spazio. È in questione... Notate bene il linguaggio, è in questione il giudizio, e il Salmo 82 a questo riguardo ci ha ormai preparati, il giudizio come esercizio di potere, ebbene il giudizio che diventa condanna, il giudizio che esclude, il giudizio che esercita un dominio, un giudizio che è del magistrato nella sua funzione pubblica, è del uomo di governo, anch'egli intronizzato a suo modo, ma è vedete, in modo più che mai periferico, più che mai adeguato al nostro vissuto, piccolo e nascosto, è il giudizio come idolatria allo stato puro. È in questione il cuore che esclude, e viceversa, il cuore che dà spazio. Perdonate, date. Già, vi ho costretti a fare quel salto in avanti e arrivare al Salmo 45 e siamo partiti da là tornando indietro, però. Che cosa esce dal tesoro che è nel cuore? È proprio, vedete, da questa idolatria che adesso ritroviamo qui dopo essere stati alle prese col Salmo 82, è da questa idolatria che noi siamo liberati. E così questo avviene quando finalmente ci ritroviamo come figli dell'Altissimo, insieme con tutti gli ingrati e i malvagi. E ritorno ancora una volta indietro per un momento solo. Ricordate quel che leggevamo nel versetto 35? Amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Vedete, noi siamo liberati dall'idolatria e questo è nel momento stesso in cui, tra l'altro, qui è usata la stessa espressione dei figli dell'Altissimo che, stando alla traduzione in greco, leggevamo nel Salmo 82, figli dell'Altissimo. Nel momento stesso in cui noi ci ritroviamo inseriti in questo spazio domestico che ha la capienza immensa che è il grembo del Dio vivente, l'Altissimo, o anche il Profondissimo, il Santo, il Vivente, ed ecco... vedete che ritrovarci noi in questa condizione filiale rispetto all'Altissimo significa che siamo parte di quella famiglia nella quale sono implicati gli ingrati e i malvagi, come altri da noi siamo noi ingrati e malvagi, che sono parte di questo contesto familiare che si sta componendo laddove l'Altissimo ha spalancato le sue viscere. E allora, vedete, noi siamo liberati dall'idolatria. E siamo liberati rispetto a quel giudizio, siamo raggiunti nel cuore da quella voce che parla senza bisogno di stare a fare discorsi come invece sono abituato io con le mie chiacchiere, ma è la voce che diventa capace di insegnare al nostro cuore umano quale consolazione ci è data per come ci ritroviamo figli dell'Altissimo nel contesto di una di un disegno di famiglia che raccoglie gli ingrati e i malvagi. Già. E qui, vedete, nel versetto 39, da qui comincia poi il brano evangelico di domenica prossima, ma subito ci sbrighiamo, qui una parabola. Disse loro anche una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in una buca? È quel che sappiamo. La pagliuzza, la trave. Beh, vedete, qui abbiamo a che fare con una parabola che ci parla della maturità nel cammino del discepolato. E questa maturità ci riguarda man mano che si impara a vedere. Ecco, il verbo che è usato qui con molta sapienza nel contesto della parabola. Ma come puoi vedere la pagliuzza se c'è la trave? Vedere. Vi faccio notare questo perché vedete che qui la parabola ci spiega che noi maturiamo nel discepolato, e cioè impariamo a vedere man mano che affrontiamo il buio della nostra cecità. E ritroviamo il Salmo 82. Il buio della nostra cecità, che poi è ancora l'idolatria da cui siamo liberati, quel brancolare nel buio, quell'agitazione per cui tentiamo di occupare la scena del mondo senza discernimento in grado di individuare la strada della vita, pur di occupare, pur di dominare, pur di gestire, pur di esercitare il potere. E questo, ripeto, nella mediocrità forse anche molto meschina del nostro vissuto personale, che parla il linguaggio barbaro dell'Egitto. E dunque cecità. Beh, il caso esemplare, sapete, in questo periodo, in un altro contesto, con alcuni amici stiamo rileggendo gli Atti degli Apostoli, e allora un richiamo adesso che mi sembra di poter rivolgere anche a voi, in un momento in cui la pagina evangelica ci viene incontro con questa parabola. E il caso esemplare di questa liberazione dalla cecità, che è liberazione dall'idolatria, è la cecità di chi non può usare gli occhi per vedere, ma è una cecità interiore, è una cecità nel senso di cui ci siamo resi conto leggendo il Salmo. Ebbene, il caso esemplare è quello di Paolo negli Atti degli Apostoli. È proprio lui che diventa cieco nel momento in cui si rende conto di essere protagonista di un'impresa che si sta frantumando, che si sta esaurendo, che gli sta cascando addosso come un cumulo di frantumi, ma era la costruzione di cui Paolo a suo modo andava fiero. Vedete che il racconto negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 9, usa esattamente questo linguaggio. Paolo non si rende conto di essere cieco, e il suo cammino di conversione passa esattamente attraverso questa presa di coscienza, che è la presa di coscienza di come la sua esistenza personale, che è un'esistenza anche professionale, che è un'esistenza pastorale, perché Paolo è impegnato proprio sul fronte della difesa e dell'affermazione di valori sacri, è un'idolatria. È un'idolatria. Diventa cieco. Si rende conto di essere cieco. E così nel capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, nel capitolo 9, capitolo 8 del capitolo 9, versetto 8, e così di seguito, vedete Paolo che supera la cecità, ma perché interviene qualcuno, questo superamento della cecità, dell'idolatria di cui era prigioniero, e non lo sapeva, non se ne rendeva conto, ci si crogiolava dentro e trionfava anche in quella esasperata idolatria del suo progetto, che addirittura è un progetto sacro. Ecco, ed ecco, man mano Paolo sperimenta cosa vuol dire essere debitore. C'è qualcuno che lo raccoglie lungo la strada, perché altrimenti lui cieco non saprebbe dove andare, come orientarsi e muoversi. E poi intervirà Barnaba, e poi altri, è sempre questa esperienza che cresce nella rivelazione del debito che lo avvolge all'interno di un disegno dove gratuitamente è visitato, è interpellato, è chiamato, e questa esperienza di come in tutto è debitore, anche nel momento in cui Paolo diventerà poi protagonista, usiamo pure questo vocabolo, di grandi imprese missionarie, e tutto avviene in un contesto di conferma per quanto riguarda il debito strutturale, che diventa sempre più intenso, sempre più preciso, sempre più sovrabbondante, sempre più al di sopra di ogni possibile corrispondenza, e il debito per tutto quello che riceve. Ed ecco, questo fa tutt'uno con la liberazione dalla cecità e la liberazione dall'idolatria. E, tra l'altro, poi nel racconto degli Atti, che adesso non passiamo in rassegna, ma dedicavo un po' di tempo quest'oggi proprio a ripassare, come dire così, in maniera panoramica, mettere insieme diverse pagine dove Paolo vede le visioni di Paolo, che segnano appunto un superamento della cecità che è avvenuto già all'inizio, ma che è una costante del suo cammino, la liberazione dall'idolatria nei momenti determinanti della sua vita di discepolo, della sua vita cristiana, della sua vita di apostolo, quando deve entrare in Europa, quando ha a che fare con l'ambiente degli intellettuali ad Atene, quando si trova a Corinto in miseria, in un contesto di clamorosa confusione sociale, e poi più avanti ancora, fino a quando Paolo nel corso della tempesta, nel capitolo 27, quella nave sulla quale è imbarcato lui in qualità di imputato che deve essere processato a Roma sotto sorveglianza militare, ed ecco il naufragio. E in quel contesto Paolo vede e la luce e la liberazione rispetto alla morsa dell'idolatria che sempre vorrebbe chiudere l'orizzonte, sempre vorrebbe ricondurre il vissuto suo, ma il vissuto nostro dentro a orizzonti asfittici, orizzonti privati, orizzonti dove il nostro protagonismo deve far valere i suoi presunti diritti e in realtà non ottiene altro risultato se non quello di ingolfarsi il nostro protagonismo in se stesso prigioniero di un vortice infernale. Paolo vede e la nave che poi è l'emblema di come l'umanità intera è nel suo viaggio, il viaggio della storia umana, il viaggio che passa attraverso le tempeste, le vicissitudini più incresciose e gli imprevisti più clamorosi, ed ecco questa tempesta che è come un unico immenso battesimo cosmico e storico dove tutto nella creazione viene ricomposto in obbedienza a Dio e alla sua parola redentiva. E Paolo vede. Vedete, non è la visione nel senso che personaggio straordinario ha avuto dei doni mistici, no? Qui è proprio la visione come superamento di quel blocco pesante e oscuro che opprime l'animo umano prigioniero della sua propria idolatria. Ecco, e tra l'altro poi a un certo punto è lo stesso Paolo che per due volte nel racconto degli Atti parla di queste cose e le racconta, nel capitolo 22 e poi nel capitolo 26, le racconta e parla della sua cecità e parla di come è stato liberato dall'idolatria e di come questo itinerario di liberazione prosegue, ma è il cammino del discepolato che va maturando per lui, per noi, come vedere la pagliuzza, come vedere la trave, vederci bene, dice qui il versetto 42, per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello, come maturare nel discepolato. E vedete, è così che si apre qui, stando alle righe che abbiamo sotto gli occhi, il nostro cammino per quella risposta all'Evangelo che abbiamo ricevuto, non in polemica con qualcuno che ci ha preceduto. Infatti qui leggevamo nel versetto 40 che il discepolo non è da più del maestro, non c'è questione di competizione più o meno aspra e così presuntuosa, no. Questo cammino di maturazione del discepolato avviene nella gratitudine e non avviene per affermare il nostro protagonismo. Quando qui si dice ipocrita, l'ipocrita è il protagonista nel teatro greco, l'ipocrita è il protagonista, e dunque e, togli prima la trave, ecco, non fare il protagonista. Mentre invece si tratta di incontrare a cuore aperto il Dio vivente, di incontrare il mondo così come è, amato da lui, tutte le genti, così si concludeva il Salmo 82, e richiamavo a modo mio, ma in modo molto grossolano, quel racconto straordinario nel capitolo 27 degli Atti, che descrive Paolo alle prese con la tempesta, il grande naufragio, dove tutto finisce, ma tutto in realtà si sta realizzando come opera d'amore che riconduce l'umanità intera sulla strada della vita ritrovata. E dunque ci sono, vedete qui ancora, i versetti da 43 a 45, l'albero buono è la nostra soggettività liberata, l'albero buono, così che nella nostra soggettività liberata risuona la voce, ed ecco quella lingua nuova viene in qualche maniera riecheggiata. Stiamo imparando a muoverci, stiamo imparando a prendere in considerazione quella lingua che poi in realtà è un impulso, in realtà è una tensione, in realtà è una sollecitazione, in realtà è una corrente, più volte mi sono espresso in questi termini, che ci attraversa e a cui ci adeguiamo, nella quale ci immergiamo, da cui ci lasciamo portare. Stiamo imparando a parlare questa lingua nuova. E vedete che qui c'è un richiamo interessante, nel versetto 45 che citavo prima all'inizio, poi di altre chiacchiere su questi versetti, qui nel versetto leggevamo che la bocca parla dalla pienezza del cuore. Ecco, dovete sapere che questa espressione ritorna, questo sì, per un momento solo, provate a sfogliare le pagine e arrivare al capitolo 19 del nostro Vangelo secondo Luca. Nel capitolo 19 una parabola delle mine, come è detta qui, dal versetto 11, non leggiamo per esteso la parabola, ma ricordate che c'è un personaggio che parte per un viaggio, tra l'altro ha un progetto politico da realizzare, e dunque chiama i servi e consegna loro queste 10 mine, sono 10 servi impiegate, ecco, e poi torna. E sapete che versetto 20, venne anche un servo di quei 10 e dice: Signore, ecco la tua mina, la mina è una moneta, che ho tenuto riposta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei uomo severo, prendi quello che non hai messo in deposito, mieti quello che non hai seminato. Dunque, quest'uomo non ha accolto il dono che gli è stato consegnato. È evidentemente condizionato dalla convinzione che non c'è nulla di donato. Non c'è nulla di regalato. E dice: tua, vedete, la mina è tua, l'ho tenuta in un fazzoletto, te la restituisco. Oltretutto compie un gesto di onestà veramente esemplare. Ho conservato per te, è tuo. Mentre invece, vedete, La mina gli è stata consegnata perché gli è stata donata, perché ci lavorasse, perché ci si dedicasse, perché assumesse la posizione, la responsabilità e anche l'entusiasmo di chi vive in continuità con ciò che gratuitamente è messo a sua disposizione, e dunque sperimentando intimamente, onestamente, cosa vuol dire essere debitore, ed invece restituisce. E vive, vedete, nella oscurità di una pretesa di autosufficienza che poi fa tutt'uno con un muro di angoscia. C'è un fazzoletto, tra l'altro, anche questa è un'immagine che serve a indicare così il bisogno di nascondere, di sigillare, di archiviare, di mettere in una cassaforte e vivere al buio. Tra l'altro, vedete, l'angoscia qui è dichiarata da lui in maniera così franca. Questo dobbiamo dargli atto, ma io avevo paura di te, sei un uomo severo, tu prendi quello che non hai messo in deposito, mieti quello che non hai seminato. Certo, questo è il suo modo di intendere la relazione con il personaggio che gli ha lasciato il suo dono. E allora qui, vedete, Gesù interviene dicendo, Gesù, nella parabola il personaggio interviene dicendo: dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Vedete che dalla tua stessa bocca, così dice alla lettera il testo, che è la stessa espressione che leggiamo qua nel nostro brano evangelico nel versetto 45. La bocca parla dalla pienezza del cuore, dalla bocca, ecco, la pienezza del cuore, il cuore che trabocca. E invece la parabola ci parla di quel tale che dalla bocca trasmette quella dimostrazione di angoscia che lo conferma come prigioniero della sua idolatria, incapace di accogliere il dono che gratuitamente è messo a sua disposizione e di affrontare il cammino. La fatica non manca mai, anche questo aspetto delle cose, la fatica di vivere di immergersi progressivamente nella gratuità di un disegno che si apre a misura dell'universale. Ed ecco, dalla tua bocca io ti giudico, tra l'altro ritorna qui, anche se abbiamo a che fare con un testo scritto in greco ovviamente, ma ritorna il verbo giudicare che ha svolto un ruolo così importante nel Salmo 82. Ed ecco, vedete, tutto alla fine dei conti è così semplice e tutto è così nuovo allo stesso tempo. E il cuore che è sollecitato, visitato, interpellato, la voce, la corrente, il magistero di Gesù a cuore aperto, è un cuore capiente per amare gratuitamente, la nostra vita filiale per far festa al Padre, che effonde sul mondo lo spirito della nuova creazione. Amen. Basta. Fermiamoci. E allora